Ritorniamo oggi nell'Epistola ai Galati. È da un po' di mesi che stiamo studiando la vita pratica del credente. Ormai personalmente sto imparando tanto dalla ricchezza di questa lettera. Nessuna lettera tratta in maniera così chiara la dottrina della salvezza per sola fede. Troviamo poi in questa lettera tutto il piano di redenzione di Dio proprio per la salvezza dell'uomo. E nello stesso tempo la lettera ai Galati fa tanta luce anche su cosa vuol dire camminare nella grazia. È una lettera che fa tanta chiarezza. Camminare nella grazia è una via che va contro ogni forma di legalismo umano e ci mostra il privilegio, la libertà dei figli di Dio, la libertà del credente, ma nello stesso tempo ci mette davanti quali sono le responsabilità dei credenti, dei figli di Dio. Non è una vita statica la vita del credente, ma è una vita dinamica. Anche con Davide stiamo studiando uno stesso tema da un po' di mesi, stiamo studiando il ritorno di Cristo e sembrano due argomenti separati, ma in realtà sono due argomenti attaccati, sono incentrati su Cristo, sono due argomentazioni che vanno nello stesso punto. Il Signore vuole farci sapere che un giorno tornerà, vuole farci sapere cosa accadrà in futuro per quelli che appartengono a Cristo, non vuole che restiamo nell'ignoranza. Ma nello stesso tempo il Signore vuole farci sapere in che modo dobbiamo vivere al presente. Quanta grazia ha per noi il Signore, questa è veramente grazia su grazia. Questo dimostra che il Signore ci tiene a noi attraverso quello che domenica dopo domenica ci dice. Il Signore ha tanta cura per questa chiesa di Predazzo e anche tanta pazienza, ci continua ad istruire in che modo devo aspettare Cristo, in che modo devo vigilare, in che modo devo comportarmi per piacere a Dio. Il Signore vuole che il volto proprio di Cristo, la luce di Cristo, possa trasparire dalle nostre facce, dai nostri visi, dai nostri comportamenti, possa essere riflessa proprio dai nostri modi di vivere. Tante chiese non parlano di santificazione, ci sono messaggi che sono più un intrattenimento che portare la parola di Dio, ma senza la santificazione, come ci dice la Scrittura, nessuno vedrà Dio. Ci troviamo una chiesa sana ricerca perciò la santificazione, ci troviamo al capitolo 5 di questa lettera e stiamo considerando ancora i versetti dal 16 al 25, precisamente ci troviamo al versetto 22. Stiamo studiando la lettera ai Galati in maniera espositiva, versetto per versetto. E in questa parte abbiamo messo un freno, ci stiamo soffermando parola per parola, non perché vogliamo fare degli studi tematici, ma proprio perché vogliamo implementare e comprendere meglio, come ho già detto le altre volte, cosa vuol dire camminare attraverso lo Spirito Santo, una vita che viene guidata proprio dallo Spirito Santo, una vita che riguarda soltanto i figli di Dio e non quelli del mondo. Ma senza divulgarci più di tanto, entriamo nel testo di oggi per comprendere ciò che il Signore ha da dirci. Se possiamo proprio andare al versetto 22 di Galati 5. Lo rileggiamo ancora. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Abbiamo già visto le prime sei sfaccettature del frutto dello Spirito Santo, che non voglio rivedere oggi, ma spero che stiamo mettendo in pratica quegli insegnamenti che la parola di Dio ci ha già dato, che stiamo ricercando sempre di più in maniera intenzionale l'amore, la gioia cristiana, la pace, la pazienza, la benevolenza e la bontà verso di tutti. Oggi vedremo solo la settima caratteristica del frutto dello Spirito Santo. Ho letto alcune settimane fa un post di Cristiano Ronaldo. Sappiamo tutti chi è Cristiano Ronaldo? Penso di sì. Cristiano Ronaldo è un calciatore molto famoso e anche molto ricco. E questo post raccontava che Ronaldo stava cercando 4 persone da assumere, e tra cui c'era un cuoco e un maggiordomo, e lo stipendio che offriva a questi era di circa più di 6.000 euro al mese. E quello che mi ha colpito di questo post erano le caratteristiche che dovevano possedere i candidati. Nel post non si parlava tanto di professionalità o di esperienza, ma i requisiti principali che Ronaldo richiedeva erano la discrezione e la fedeltà. Perché è così importante quello che richiedeva Ronaldo? Ma prima di rispondere a questa domanda, vediamo un caso simile. Non so quanti di noi sanno che nel mondo militare una delle prime cose che ti viene insegnata è la marcia. Basta passare davanti alla scuola alpina, vediamo questi ragazzi, questi giovani reclute, possiamo dire, che iniziano a marciare e li sentiamo cantare la mattina prima dell'alzabandiera. La marcia è una delle cose che ti viene insegnata non tanto per l'alzabandiera, ma perché presto, 1 o 2 mesi dopo che sei arruolato, devi fare la tua prima cerimonia militare. Non so se avete mai sentito il giuramento. E il giuramento ha una formula da ripetere. E la formula recita testuali parole. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere, eccetera, eccetera. Anche il giuramento, la prima cosa che viene richiesta, non si parla di professionalità, ma di fedeltà alla Repubblica Italiana. Perché è così richiesta la fedeltà? Perché la fedeltà è qualcosa di molto importante e è la cosa che più scarseggia nel nostro mondo in cui ci troviamo. Basta guardarci intorno e vedere quante coppie si tradiscono, quanti tradimenti ci sono, quanti coniugi sono infedeli a quella promessa che avevano preso all'inizio verso il proprio compagno, verso il proprio marito. Anche gli amici prima o poi ti deludono, anche gli amici a volte sono infedeli. Ma questo non riguarda soltanto la vita affettiva. In tante parti della nostra società oggi più che mai manca proprio la fedeltà negli impegni presi. Basta una piccola difficoltà e si molla tutto, si molla la scuola, si molla il lavoro, e questo si estende a tantissime altre aree. Una volta bastava una stretta di mano per dare sicurezza a quell'accordo, per mantenere quell'impegno che avevi preso, e oggi tanti vanno dagli avvocati che, dopo che hanno fatto un contratto, cercano qualche clausola che possa liberarli da quell'impegno. Invece la vera fedeltà non guarda i propri interessi, il proprio tornaconto, ma proprio all'impegno preso, alla fiducia che ti è stata data. Come abbiamo visto nell'esempio di Ronaldo e del giuramento, la fedeltà è una delle caratteristiche essenziali che deve avere un servitore, un servo. Addirittura prima della professionalità viene richiesta la fedeltà, perché puoi avere tutte le qualità del mondo, puoi possedere tutti i talenti, ma senza essere una persona fedele non puoi servire, non servirai il tuo padrone o la tua patria nel modo giusto. E Dio sa dell'importanza della fedeltà. Essere fedeli significa essere affidabili. E un servo del Signore non può essere una persona non affidabile, ma deve essere fedele al suo Signore e al mandato che il suo Signore gli ha dato. Il titolo del sermone di oggi è proprio la fedeltà prodotta dallo Spirito Santo. Non so se l'avete visto su Facebook la locandina, ma nello specifico oggi vedremo la fedeltà richiesta e prodotta dallo Spirito Santo nel servitore di Cristo. Ripeto, la fedeltà richiesta e prodotta dallo Spirito Santo nel servitore di Cristo. Dio vuole dei servi fedeli e tramite una vita guidata proprio dallo Spirito rende capaci i suoi figli di essere quei servitori fedeli che riescono ad affrontare ogni difficoltà della vita. La fedeltà di cui stiamo parlando è prodotta interamente dallo Spirito Santo, è un dono totalmente da parte di Dio, come tutte le altre caratteristiche che abbiamo già studiato dello Spirito Santo. È qualcosa che non fa parte della carne, ma viene donato da Dio. E quindi nessuno può vantarsi di essere un credente fedele, perché se lo è solo per la grazia di Dio. Però, nello stesso tempo, se da un lato è un dono dello Spirito Santo, è una qualcosa che dà Dio, nello stesso tempo al credente viene ordinato di essere una persona fedele, di ricercare la fedeltà. E questo richiede tanto impegno e costanza da parte del credente. Ma prima di parlare della parte dell'impegno del credente, volevo fare una panoramica biblica su questa tematica della fedeltà. Cerchiamo innanzitutto di definire il significato di fedeltà. Secondo un dizionario italiano, la fedeltà è una costante rispondenza alla fiducia accordata da altri o a un impegno liberamente assunto. In pratica, la risposta alla fiducia che gli altri mi hanno dato, oppure io personalmente mi voglio prendere un impegno che porto avanti con costanza. Significa, in poche parole, mantenere costi quello che costi i propri impegni. La parola fedeltà in greco, usata qui, è pistis. Pistis ha un significato di questo tipo. È un impegno interiore che si esprime costantemente in una lealtà esteriore, che rimane fedele alle proprie convinzioni spirituali. Lo voglio ripetere. Un impegno interiore che si esprime costantemente in una lealtà esteriore, che rimane fedele alle proprie convinzioni spirituali. La parola ancora fedeltà, possiamo dire in italiano, viene tradotta anche come lealtà, sincerità, schiettezza, costanza, attaccamento, tenacia, devozione, dedizione e fede. Può essere tradotta anche con fede, e fede è proprio la traduzione che troviamo nella Nuova Deodati. Nella Bibbia la Nuova Deodati usa, anziché la parola fedeltà, usa la parola fede. E chiaramente non si tratta della fede salvifica, o meglio, non si tratta solo di fede salvifica. Sappiamo che la fede è un dono di Dio attraverso lo Spirito Santo, come ci dice Efesini 2, che la fede è un dono di Dio. Ma qui ci parla di quella fede che ti fa confidare sempre nel Signore, ti fa rispondere andando avanti proprio con costanza nel portare avanti quello che Dio ti affida, quello che Dio ti chiede di fare. E quindi significa innanzitutto aver fiducia di Dio ed essere nello stesso tempo fedeli a Dio. Abbiamo studiato da poco con Davide, Ebrei capitolo 11, all'inizio dell'anno, e ci parla di alcuni esempi di fede. Ma voglio rileggere alcuni versetti, li leggo io. Al versetto 1 di Ebrei c'è scritto: or la fede, del capitolo 11, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano, quindi non ci sono dubbi, c'è certezza in quello che si crede, ed è qualcosa di interiore, ma che si manifesta anche nell'esteriore, perché dice dimostrazione di realtà che non si vedono. Attraverso la fede c'è la dimostrazione di quelle realtà che non vediamo. La fede porta ad agire, possiamo aggiungere, con fedeltà. Ti fa essere fedele a Dio. Al versetto 2, sempre di Ebrei 11, dice: infatti per essa, per mezzo della fede, fu resa testimonianza agli antichi. Attraverso la fede fu resa buona testimonianza agli antichi. Al capitolo 11 di Ebrei troviamo tutti gli esempi di uomini fedeli. degli uomini che erano anche caduti in alcune volte, ma si erano rialzati, degli uomini che avevano manifestato la propria fedeltà a Dio fino alla fine dei loro giorni. La loro fede li ha portati a rimanere fedeli a Dio. E proprio la parola fede, anzi le parole per fede nel capitolo 11 di Ebrei vengono ripetute 21 volte, partendo da Abele. Dice: per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di Caino, per fede Enoch, per fede Noè. Noè fece l'arca, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, e per fare l'arca ci mise 120 anni. In questi 120 anni venne deriso, umiliato anche dagli altri, preso in giro, ma lui con costanza continuava ad andare avanti nell'opera che Dio gli aveva affidato. Per fede Abramo restò fedele anche a Dio quando gli chiese di uccidere Isacco. E per fede tanti altri uomini restarono fedeli a Dio. Ebrei 11 ci racconta la costanza, la fedeltà dei santi dell'Antico Testamento, che deve essere per noi, per i credenti, per i santi del Nuovo Testamento, un modello, un esempio di vita da imitare. E l'opposto di fedeltà è infedeltà, tradimento, slealtà, defezione o anche semplice abbandono. E volevo citare anche qui degli esempi biblici negativi per quanto riguarda questo aspetto, e mi ha incuriosito molto vedere per quale motivo la Bibbia li chiama infedeli. C'è proprio una motivazione. Ascoltiamo cosa ci dice la Bibbia di questi esempi negativi. Gli esempi di infedeltà sono più numerosi degli esempi di fede che troviamo all'interno della Scrittura. Vediamo perciò qualche esempio negativo e soprattutto il motivo per cui la parola di Dio ci dice che furono trovati infedeli. La parola di Dio ci usa la parola infedeltà nei confronti di Israele nel deserto, più volte lo dice, ma nel deserto, leggo Numeri 14:33, i vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Israele viene definito nel deserto più volte infedele perché si lamentava della cura di Dio per loro, aveva visto tutti i miracoli che erano stati fatti, come Dio aveva mandato le piaghe sull'Egitto, come li aveva liberati da quella schiavitù. E loro come hanno risposto? Anziché essere conoscenti, si lamentavano continuamente della cura di Dio per loro. Israele non apprezzava che Dio li stesse curando. Un altro esempio negativo: la Bibbia ci parla di infedeltà quando viene commesso il peccato di idolatria. Vi ricordate la storia di Acan in Giosuè? Appena Israele entra nella terra promessa, loro dovevano distruggere tutto. Invece Acan prende un idolo per sé. Giosuè 22:20 dice: Acan, figlio di Zerach, che commise un'infedeltà relativa all'interdetto. La Bibbia poi ci parla di infedeli riferiti ai re di Israele e di Giuda. Seconda Cronache 28:22 dice: nel tempo in cui si trovava alle strette, quando questo medesimo re Acaz continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro il Signore. La Bibbia ci racconta che non solo questo re, ma tutti i re di Israele, la maggior parte dei re di Giuda, commisero infedeltà. Un altro motivo di infedeltà che ci racconta l'Antico Testamento è il caso in cui non si ubbidisce alla parola di Dio, non si osserva la parola del Signore. Prima Cronache 10:13 dice: così morì Saul a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il Signore per non aver osservato la parola del Signore. Saul morì perché non osservò la parola del Signore e fu chiamato infedele. La Bibbia ci racconta dell'infedeltà non solo poi dei re, ma anche di quelli che dovevano rappresentare Dio. Seconda Cronache 36:14 dice: tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà, seguendo tutte le abominazioni delle nazioni. anche i sacerdoti erano infedeli e erano stati infedeli perché avevano seguito quello l'andazzo del mondo, le abominazioni delle nazioni e non le direttive del Signore. Non dare ascolto alla parola di Dio significa essere infedeli a Dio. Seguire l'andazzo del mondo, Dio definisce, significa commettere abominazioni. La Bibbia non ci nasconde nulla, ci presenta degli esempi positivi, ma anche degli esempi negativi, e sono tutti modelli validi per noi che dobbiamo prendere come seguire quelli positivi e non quelli negativi. Anche nel Nuovo Testamento Paolo ci parla di alcuni uomini infedeli che avevano abbandonato lui e il ministero. Prima Timoteo 1 dice, un'esortazione a Timoteo, dice: conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro. La parola di Dio ci parla proprio di questi uomini fedeli fino alla fine e di uomini infedeli che o prima o poi hanno mollato nel seguire Dio e sono ritornati nella vita che facevano prima di conoscere il Signore. Ma la Bibbia ci parla anche dell'eccellenza della fedeltà, di chi è colui a cui appartiene la fedeltà assoluta. Ci parla di questa perfezione che appartiene soltanto a Dio. Che è vero che gli uomini fedeli che abbiamo visto prima in Ebrei restarono fedeli a Dio fino alla fine, ma noi sappiamo che questi uomini non erano perfetti, sono caduti più volte anche. Mi viene in mente Abramo quando ha avuto i dubbi, Sara quando rise, o non so se ci ricordiamo anche Salomone che viene menzionato nel capitolo 11 di Ebrei, e sappiamo che Salomone peccò, ma alla fine rispose con fedeltà, ritornò al Signore. La vera fedeltà appartiene solo a Dio, è uno degli attributi che tutta la Scrittura ci dice nei confronti di Dio. Innanzitutto Dio resta fedele alla sua parola, e questa è una grande garanzia per il credente, lo ripetiamo sempre, è la grande verità in cui il credente può riposare. Il credente sa che Dio non è un traditore, ma che Dio è fedele, Dio porta avanti la sua parola alla perfezione. In altri termini, Dio non si rimangia la sua parola quando la dà. E grazie alla fedeltà di Dio che tuttora il mondo esiste, questo mondo così infedele. La Bibbia è piena di versetti che ci parlano della fedeltà di Dio. Ne leggo anche qui solo alcuni. Genesi 32:10, Giacobbe parla di fedeltà di Dio. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata, di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Esodo 34, Dio parla lui in prima persona e dice: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricca in bontà e fedeltà. Salmo 33:4 dice: poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Salmo 100: poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. E ce ne sono proprio tantissimi salmi che parlano della fedeltà di Dio. Ma non possiamo non citare Lamentazioni 3:22, che dice che è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà, grande è la fedeltà di Dio è veramente grande. Israele meritava di essere distrutto completamente, ma la misericordia e la fedeltà di Dio che si rinnovano ogni mattina risparmiò un residuo di Israele, e quella misericordia Dio nella grazia l'ha ampliata molto molto di più. Quanta pazienza ha con noi, ma solo Cristo è il nostro scudo, il nostro salvatore. Se togliamo Cristo doveva distruggerci. È grande la fedeltà di Dio di portare avanti la sua parola, e qua possiamo già fare qualche applicazione. Quando proprio attraversiamo quei brutti momenti, dobbiamo ricordarci che Dio non è un traditore, che Dio non ci abbandona, ma che Lui rimane fedele a proteggerci secondo quello che è il suo piano, secondo quello che è la sua volontà. C'è un versetto che ho meditato tantissimo, Giobbe 35,14 dice: «E tu quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare». Dio non ci tradisce, ma proprio rimane fedele. Paolo in Prima Tessalonicesi 5,24 dice: «Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo». Ora, come detto, la parola di Dio non ci nasconde nulla. Ci parla della fedeltà di Dio come Re Supremo, la massima autorità in assoluto, il Re dei Re è fedele. Ma la parola di Dio ci parla che Dio è fedele non soltanto come Re, ma anche come servo. Ed è perfetta la fedeltà di Dio come servo. Questa la troviamo nell'incarnazione di Cristo. Filippesi 2 ci dice: «Poiché Gesù fu fedele, egli svuotò se stesso, prendendo forma di servo, ed è stato fedele fino alla fine del suo mandato, andando sulla croce. E grazie alla fedeltà di Dio come servo, grazie a Cristo si è potuto realizzare la grazia. Ora, dopo tutta questa panoramica che abbiamo fatto, in cui abbiamo visto come la parola di Dio ci parla di fedeltà, pensate che la parola fedeltà nella Bibbia viene ripetuta o fedele più di 120 volte. Tornando nel nostro contesto, nei Galati, lo Spirito dona al credente, tra le altre caratteristiche, proprio il frutto dello Spirito è fedeltà. Lo Spirito dona quella costanza al credente di restare proprio fedele a Dio, al Signore. Il credente viene reso capace di sperimentare attraverso la grazia di essere fedele a volte in certe situazioni che non crede neanche a se stesso, di come possa restare fedele nonostante sei senza forze. Ma se da un lato la parola di Dio ci dice che è un'opera interamente dello Spirito Santo, abbiamo detto quel però prima, da un'altra parte ci comanda di essere dei servitori fedeli, non imitando gli esempi negativi che abbiamo visto prima, ma proprio imitando quelli positivi. Allora, come possono stare insieme? Com'è che lo Spirito è Lui che produce in me la fedeltà e io devo fare la mia parte? E ritorniamo nell'esempio che abbiamo fatto più volte, perché questo a livello umano non si può capire, ma questo, ci sono questi due mondi che tutta la scrittura ci dice che da un lato è Dio che dona la fede e da un altro l'uomo deve credere. Ma nel momento in cui crede è solo perché lo Spirito Santo lo ha portato ad andare da Dio. E allo stesso modo avviene anche con la fedeltà. Noi dobbiamo prenderci l'impegno di seguire, ma alla fine, anche se prendiamo l'impegno, è un'opera dello Spirito Santo in cui nessun uomo può vantarsi. Ricordate il cesto e l'albero? L'albero è sia lo Spirito Santo, in cui ci sono questi doni, ed anche quello che li raccoglie dall'albero, e ha questo frutto, perché è lo stesso frutto, e l'uomo è quello, e sia il cesto, e sia quello che porta il cesto, per cui se segue lo Spirito, lui porterà per forza il frutto dello Spirito, quindi avrà la fedeltà, quella fedeltà che viene richiesta dal Signore, e l'uomo non può vantarsi di questo. Lo Spirito così trasforma, proprio ci rende simili a Cristo e produce proprio quella fedeltà cristiana che Dio ha donato. Questo significa, come ho già detto, che se sei fedele, il merito non è tuo, ma è solo di Dio che ti ha reso capace di essere fedele, solo grazia su grazia. Se invece non sei fedele, la responsabilità è tutta nostra, è tutta tua, perché significa che non stai seguendo quello che ti dice Dio, quello che ti sta insegnando e indirizzando lo Spirito Santo. E so che è strano, ma è proprio così. Giovedì sera ho parlato di pregare per un fratello molto caro che vive una prova grandissima, un ministro del Signore che veramente si trova in una tempesta. E la settimana scorsa a Roma gli ho chiesto: come hai potuto portare avanti il ministero in questa tempesta? E veramente mi ha colpito perché parlava emozionato. Mi ha colpito perché mi ha detto: Michele, è solo grazia, grazia su grazia. Io ogni volta che mi avvicinavo alla scrittura, la mia mente non era nella scrittura, avevo la mente distratta. E con tanto sforzo io andavo alla scrittura. Io non ho saltato nessun impegno di chiesa nella predicazione per mesi. Questo ha detto: è solo grazia, non è Michele merito mio, quindi non ti posso rispondere come hai fatto. Ho visto la mano di Dio, ancora da gloria a Dio, vede il volto di Cristo in questa faccenda e vede solo Cristo, la sua gloria che possa essere riflessa. Veramente grazia su grazia mi ha risposto, la grazia del Signore per lui. La fedeltà è un dono di Dio, ma al credente viene chiesto di fare la sua parte. E adesso entriamo più nello specifico e vediamo quale parte ci viene richiesta di fare. In 1 Corinzi 4, 1-2 Paolo dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori del mistero di Dio. Del resto, quel che si richiede a degli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Paolo parlava di se stesso come apostolo, amministratore dei misteri di Dio. A lui erano stati affidati tanti ministeri. Lui era apostolo, era missionario, era pastore. Ma ad ogni credente Dio affida qualche cosa. Se sei un credente, Dio ti ha affidato qualcosa di sicuro nella tua vita. Ad ogni credente Dio affida qualcosa e diventa un servitore del Signore e amministratore di ciò che Dio gli ha affidato. E Dio vuole che i suoi amministratori, come Paolo parlava di sé, valido perché lui dice ci consideri servitori di Cristo, anche noi siamo dei servitori di Cristo per cose che Cristo ci ha messo in mano di fare. Ogni credente quindi amministra il tempo che Dio gli dà, amministra il denaro che gli dà il Signore, il lavoro, la famiglia che Dio gli ha dato, la propria vita di chiesa in cui l'ha messo. E Dio vuole che tutto quello che ci ha affidato venga fatto proprio con fedeltà. Paolo usa l'esempio dell'amministratore fedele. È un esempio simile a quello che abbiamo visto in Ronaldo, che non cercava i più bravi, ma quelli più fedeli. Uno che ti affida l'amministrazione di qualcosa si aspetta che tu sia trovato fedele. E Dio ci ha affidato sia le cose spirituali, ma anche le cose materiali da amministrare. Matteo 25, nella parabola dei talenti, Gesù racconta questo. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Gesù un giorno ci affiderà l'amministrazione di cose molto superiori a quelle che ci ha affidato. Già ci ha affidato la sua parola, è già qualcosa di molto superiore, ma ci affiderà anche cose maggiori. Ma se siamo trovati dei servi fedeli. E quindi già qui dovremmo analizzarci, riflettere come stai amministrando le cose che Dio ti ha affidato. Puoi definirti un servo fedele? Dio ci aspetta che i suoi figli siano fedeli in ogni circostanza, a volte nelle cose molto più grandi di noi, e altre volte nelle cose più semplici. Adesso finora ho letto io, ma vorrei portarvi a leggere, a vedere dei brani anche a voi. Se possiamo andare in Apocalisse, vediamo un esempio in cui Dio ha delle aspettative molto alte per la sua Chiesa. Possiamo andare in Apocalisse 2:10. Apocalisse 2:10, che dice così: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Ascoltiamo cosa dice. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Qui si sta parlando a una chiesa, all'angelo della chiesa di Smirne. Appena prima c'è scritto al versetto 9: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Questa chiesa stava servendo il Signore, era una chiesa tribolata e Dio lo sapeva. Il diavolo avrebbe messo alcuni in prigione e Dio lo sapeva. Avrebbero avuto una tribolazione per 10 giorni e Dio ancora lo sapeva. Ma cosa ordina il Signore? Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Questo è ciò che il Signore richiedeva dalla chiesa di Smirne, e questo potrebbe chiedere anche oggi alla chiesa di oggi, alle chiese di tutto il Nuovo Testamento. A volte potrebbero arrivare prove durissime, sia come chiesa ma anche singolarmente. Noi sappiamo cosa stiamo dicendo nel piccolo, perché non abbiamo resistito nessuno di noi fino alla morte, ma a volte arrivano quelle prove veramente più grandi, ma Dio vuole, ci ordina di fidarci di Lui e di portarle avanti con fedeltà. Dio vuole che ci fidiamo di Lui anche fino alla morte. Questo facevano le chiese primitive. Ma tante volte purtroppo non ci viene richiesto di essere fedeli nelle grandi cose, ma anche in quelle più piccole, e non lo siamo. Quando siamo fedeli a Dio nell'impegno personale, quanto siamo fedeli alle piccole cose che ci vengono richieste, che ne so, alla lettura giornaliera, alla meditazione giornaliera, quante volte si salta anche la preghiera. Io non sto dietro di voi, ma capita pure a me. Quante volte siamo fedeli nelle giornate di tutti i giorni a Dio con il nostro comportamento? Quanto siamo fedeli a Dio nel mettere a disposizione della Chiesa i doni che Dio ci ha dato? Nel mondo dello sport, volevo fare un'illustrazione, esistono le gare sprint. Avete mai sentito le gare sprint che ci sono? In cui devi manifestare una potenza esplosiva in poco tempo. E questa è una disciplina che premia i più giovani. E poi nella stessa disciplina ci sono quelle gare che coprono le lunghe distanze, e questo premia di solito gli atleti più anziani, che non hanno più il fisico da scattisti. A livello spirituale succede la stessa cosa. Molti credenti, anche a livello umano, sono sia degli scattisti, o siamo degli scattisti spirituali. Significa che si serve il Signore con tutta l'energia per un piccolo periodo, una breve distanza, e poi qualcuno va, che ne so, spiritualmente in pensione. Alcuni lo fanno per emozione, cioè io ascolto un bel messaggio, mi impegno con tutto me stesso, io porterò il Signore a tanti perduti, io mi impegno a fare questo, io mi impegno a fare quest'altro, poi invece appena usciamo fuori tutto sto fuoco si spegne. Altri invece che non sono guidati dalle emozioni, ma alle prime difficoltà, alle prime lotte si fermano. O altri ancora dicono: io ho fatto la mia parte, adesso tocca agli altri. Dio invece si aspetta dei maratoneti spirituali, gente che percorre distanze spirituali molto lunghe, l'impegno a lungo tempo, non soltanto per una questione di minuti o di ore. La fedeltà a lungo termine, sia quando va tutto bene, sia quando va tutto male. Ho letto pochi giorni fa in un libro la storia di un pastore in America con molti anni di esperienza a seguire altri pastori. E ad uno studio, una conferenza, qualcuno gli ha chiesto di fare una graduatoria di quali fossero le caratteristiche più importanti per una guida di chiesa di oggi. E lui rispose senza esitare: la fedeltà. Dice: non è che non è essenziale l'umiltà, lo spirito di sacrificio, l'integrità, ma in questo momento della Chiesa non c'è un'urgenza più grande della fedeltà dei servitori, di chi amministra la parola, dei servitori di Dio. la sua esperienza l'aveva proprio portato a conoscere tanti scattisti spirituali, tanti che avevano fatto anche delle scuole, erano qualificati per guidare delle chiese, ma a breve tempo si erano squalificati, sia per negligenza, ma anche per ragioni diverse. All'inizio del ministero molti pastori hanno il cuore di servo, ma poi, dopo anni di lavoro a fianco a chi non contraccambia mai, in alcuni casi ti fai anche dei nemici in chiesa a causa del ministero. Il pastore fedele si fa tanti nemici in chiesa se è fedele al Signore, se ricerca la santità nei membri, soprattutto di quelli che di cambiamento non hanno nessuna voglia. E questi pastori con il tempo possono diventare disillusi, possono avere delle motivazioni sbagliate nel proprio ministero che li portano proprio a fermarsi, ad arenarsi. Magari hanno false aspettative, si aspettano di riessere ricambiati con tutto il loro lavoro e così si fermano. Ma la stessa cosa può capitare anche ai membri di chiesa. All'inizio hanno un cuore di servo, ma poi arrivano le delusioni da tanti fronti e questo porta allo scoraggiamento. E chiaramente chi è scoraggiato non va condannato, ma va incoraggiato. Ma questo non toglie che lo scoraggiamento arriva perché abbiamo delle convinzioni o delle motivazioni sbagliate. Qualcuno ha definito la nostra generazione di chiesa una generazione con delle convinzioni spirituali superficiali. E credo che sia vero purtroppo questa definizione. Io parlo per me. Quando leggo Ebrei 11, questi esempi di fede, io sparisco. Questi hanno portato avanti dei ministeri veramente con tante, tante prove. Sono veramente degli esempi. Perciò abbiamo bisogno di convinzioni spirituali più forti. Abbiamo bisogno di farci guidare dalla parola di Dio per restare fedeli servitori fino alla fine. E vorrei vedere alcuni versetti di un libro, vedremo alcuni versetti, proprio di un esempio di un uomo che era scoraggiato nel ministero. Questo uomo stava affrontando anche la probabile tentazione di fermarsi. Uno di questi penso che tutti conosciamo è Timoteo. Conosciamo Timoteo? Conosciamo le epistole di Timoteo? Timoteo aveva tante sfide, era di giovane età e non tutti gli altri lo rispettavano come una guida. Poi Timoteo aveva le stesse tentazioni di uno giovane più tentato a guardare i peccati, i piaceri della vita, quei piaceri però peccaminosi. Timoteo era attaccato da altri uomini che volevano introdurre false dottrine. Timoteo aveva bisogno di essere incoraggiato, magari si stava proprio fermando. Possiamo dire che aveva bisogno di una chiesa, di qualche fratello più maturo, per essere proprio esortato ad andare avanti nel ministero. Lo stesso principio che troviamo in Ebrei 10:25, di non abbandonare la comune adunanza, ma proprio di esortarci gli uni gli altri, tanto più che il tempo è vicino, proprio di incoraggiarci gli uni gli altri. E Dio usa Paolo per incoraggiare Timoteo. Paolo era il suo papà spirituale. Se possiamo andare in Seconda Timoteo 2. Al versetto 1 Paolo dice, per incoraggiarlo: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. La prima cosa che fa Paolo per incitare Timoteo a non fermarsi è di fortificarsi nella grazia, di ricordarsi della grazia per crescere nella grazia che è in Cristo Gesù. La grazia è proprio quella chiamata iniziale che quando abbiamo conosciuto Cristo, che ci ha fatto intraprendere il cammino con Cristo, ci ha mostrato la nostra condizione davanti a Dio e ci ha portati ai piedi della croce. Paolo sta dicendo, quando sei sotto pressione, quando sei attaccato, nel periodo di scoraggiamento, dobbiamo ritornare alla grazia, riscoprire cos'è la grazia in Cristo, quale amore Dio ha usato verso di noi, cosa mi meritavo e cosa Dio invece ha fatto mandando Cristo sulla croce. Andando avanti, Paolo, dopo aver indirizzato gli occhi di Timoteo che dovevano guardare Cristo, adesso spinge Timoteo ad andare avanti nel ministero con continuità, senza fermarsi. Passa al contraccambio, al contrattacco, possiamo dire. Leggiamo i versetti dal 2 al 6. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte nei frutti. Giusto per fare una parentesi, perché stiamo parlando di sofferenza cristiana, non so se avete notato cosa dice il versetto 2. Sembra che Ronaldo abbia letto la Bibbia, perché cosa dice qui Paolo? Che le cose che hai udito da me affidale a uomini fedeli. Questa era la caratteristica degli uomini fedeli. E giusto per continuare questa parentesi, la fedeltà, se è richiesta a un membro, a un servitore di Cristo, ancora di più è richiesta a chi guida una chiesa. Tante volte in una chiesa ci possono essere anche delle persone culturalmente più elevate, che ne so, dottori, laureati, ingegneri, metteteci quello che volete, persone più elevate a livello umano, ma questi non rivestono nessuna della carica né di anziano e né di diacono. Perché? Perché mancano di fedeltà. Non è che sono disoneste, ma mancano di fedeltà al ministero, alla parola. E un buon anziano, un buon pastore, in ubbidienza proprio a questi principi, in ubbidienza proprio si sceglie degli uomini che devono manifestare proprio la fedeltà al Signore anche a se stesso. Se lui è un servo fedele, deve scegliersi persone proprio che abbiano voglia di servire. Chiaramente deve provare queste persone, perché è un concetto che la Bibbia ci dice di imporre le mani, non con troppa superficialità. E se non si dimostrano all'altezza, il pastore deve avere anche, con tanto amore, deve anche scegliere e provare altre persone che siano affidabili al ministero, che il ministero prenda il primo posto e non l'ultimo dei posti. Tornando al nostro brano, Paolo usa tre analogie per fotografare l'essenza di una tenace devozione di chi non deve fermarsi, ma deve andare avanti con fedeltà, costi quello che costi. La prima è quella del desiderio di un buon soldato di ubbidire al suo comandante, versetti 3 e 4. C'è una straordinaria chiamata a combattere in questi versetti. Dice, sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato. Paolo incoraggia Timoteo a non essere pigro, ma a passare all'azione. La pigrizia aumenta la debolezza umana. La seconda analogia che troviamo è il percorso metodico che fa un atleta verso la vittoria. Un atleta deve arrivare fino alla fine, fino al traguardo, per vincere. E per vincere, io lavoro in un mondo sportivo, non deve essere distratto da nulla, deve guardare soltanto quello che ha davanti. Pensiamo a una gara in discesa, deve avere soltanto la porta, se inizia a guardare le persone si ammazza. Paolo, la terza analogia è una bella ricompensa, è una meritata ricompensa, un lavoratore, come si capisce, che produce dei frutti, quindi un contadino instancabile. Ogni ritratto sottolinea l'importanza della fedeltà di fronte alle difficoltà e dello spirito di sacrificio necessario per ottenere il successo. Paolo era in prigione ed esorta Timoteo a essere un soldato fedele di Cristo. Stava per morire Paolo. Paolo morirà a breve quando ha scritto questa epistola, era in prigione. e stava passando il testimone a Timoteo. Timoteo avrebbe preso il posto di Paolo nel ministero, avrebbe dovuto scegliere nuovi uomini capaci di insegnare ad altri e portare avanti quello che Dio aveva affidato a Paolo, e Paolo stava passando ad altri uomini fedeli e Timoteo aveva bisogno di essere incoraggiato a seguire proprio la stessa fedeltà di Paolo. Infatti andiamo al capitolo 3, leggiamo solo qualcosa. Dai versetti 1 a 5 Paolo avverte Timoteo di quello che accadrà negli ultimi tempi e fa una lista, dice: sappi questo, negli ultimi tempi verranno tempi difficili. Significa negli ultimi tempi la guerra spirituale sarà più difficile, ci sarà bisogno di più sacrificio. Quindi preparati al sacrificio, prepara gli uomini che verranno dopo di te, che la vita più avanti andrà e più ci sarà il sacrificio. E dice il perché ci sarà questo sacrificio: perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, eccetera, eccetera, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, avendo l'apparenza della pietà. Paolo proprio mostra quello che deve aspettarsi Timoteo, anche le future guide. Dirà anche a noi, lo dice per applicazione. Poi al versetto 10 di questo capitolo dice: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, eccetera, eccetera. E infine guardiamo al capitolo 4, dal versetto 6. Dice: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo aveva combattuto il buon combattimento di un soldato fedele ed è arrivato alla fine dei suoi giorni proprio con quella fedeltà che viene richiesta a tutti. Dice: ho finito la corsa. In poche parole, Paolo aveva terminato quella maratona spirituale senza fermarsi né davanti alle difficoltà né davanti a nulla, ma aveva soltanto Cristo davanti a sé, l'immagine di Cristo morto per i suoi peccati, l'immagine di Cristo potentemente risorto, l'immagine di Cristo che gli aveva affidato un mandato da portare avanti, l'immagine di Cristo che lo aspettava per assegnargli quelle corone di giustizia. Quante motivazioni aveva Paolo! E queste devono essere anche le nostre motivazioni. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Anche noi dobbiamo portare ognuno quei grandi o piccoli ministeri, quei pesi che Dio ci ha affidato con fedeltà. Come detto, ai nostri giorni abbiamo delle convinzioni spirituali molto superficiali. La parola di Dio ci incoraggia a studiare di più la parola di Dio e ci chiede di imitare questi esempi di fede e di fedeltà. Forse il Signore non ti ha affidato qualcosa che richiede la stessa fede di Paolo, ma qualsiasi cosa ti abbia affidato, portalo avanti con fedeltà. Ed è importante dire che la fedeltà non si manifesta soltanto per quanto riguarda la vita spirituale. Fedeltà non è che se mi metto a leggere la Bibbia tutti i giorni, se faccio la preghiera tutti i giorni, io sto manifestando la fedeltà. Ma guardando proprio il contesto di Galati, le chiese all'interno erano divise, erano pieni di litigi per le dottrine diverse. E Paolo stava parlando di fedeltà che dovevano mettere in pratica anche all'interno della chiesa, dovevano essere esempi di lealtà, dovevano essere di onestà. Paolo parla proprio del frutto dello Spirito per correggere gli atteggiamenti di questi credenti che non stavano onorando il Signore con il loro comportamento. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi, sia nella chiesa e sia fuori. Pensiamo un attimo all'esatto opposto, pensiamo alla nostra vita di tutti i giorni fuori, se non è una vita fedele, se sul lavoro sono disonesto, se in chiesa sono sleale verso gli altri, se lo sono a casa, se lo sono fuori con gli amici, se non riesco a mantenere quello che mi viene affidato, se la mia testimonianza è di non essere onesto, leale e fedele, quale etichetta metteranno su di me? Se un marito tradisce la moglie, e la moglie, dopo tanti anni di tante bugie che ha detto alla moglie, la moglie un giorno lo scopre e si ricorda di tutte quelle bugie, ammettendo che lo perdona e lo riporta a casa, la parola del marito sarà una parola affidabile o resterà sempre con il dubbio se quella parola è vera o è falsa? Così è anche per noi, quale esempio possiamo, a chi possiamo portare il Vangelo se la nostra vita fuori non è una vita fedele? Noi rappresentiamo Cristo e lo Spirito ci vuole proprio trasformare in esempi di servi fedeli, in esempi di vita, sia nelle grandi difficoltà che nelle piccole. Nella pratica, ho preparato qualcosa, credente a tutti i livelli, sia se sei moglie, sei marito, sei figlio, devi rispettare gli impegni che prendi, che hai, sia come moglie, sia come marito, sia come figlio. Sii fedele a quello che Dio ti ha affidato, all'amministrazione che hai anche a casa. Se hai fatto dei debiti, il credente deve pagare i debiti. Sii fedele e mostrati leale verso quell'impegno che hai preso. Devi mantenere i propri impegni e le proprie responsabilità. Se abbiamo dato la nostra parola a qualcuno, dobbiamo mantenere la nostra parola, anche se non ci sono tutte le clausole scritte. Il credente non si deve rimangiare la parola, il credente deve imitare Cristo. Dobbiamo essere onesti e fedeli agli accordi che prendiamo. Questo è ciò che ci richiede il Signore. Dobbiamo proprio essere degli esempi di fedeltà, anche verso i nostri figli, verso i nostri amici, verso i nostri colleghi di lavoro, senza maschere, verso i nostri fratelli in chiesa. La fedeltà che produce lo Spirito Santo è una fedeltà che riguarda la nostra vita a 360 gradi. Il Signore vuole che ci facciamo trasformare dal suo Spirito, e questo può accadere solo se ci impegniamo e ci applichiamo intenzionalmente. Dobbiamo intenzionalmente impegnarci a essere fedeli in tutto ciò che Dio ci chiede. Abbiamo terminato, ma vorrei dire qualcosa su quello che ho appena detto. Tante volte ripeto, dobbiamo intenzionalmente mettere in pratica quello che ascoltiamo. Ormai sono diventato un disco rotto che ripete sempre le stesse cose. Ma mi fa piacere che non sono solo l'unico disco rotto, perché tutte le guide di chiesa ripetono, ho sentito altri che ripetono lo stesso giro di disco rotto. Dobbiamo intenzionalmente cambiare. Ma a volte ci scoraggiamo perché il cambiamento, usciamo e non cambia mai nulla, restiamo sempre quelli di prima. Sapete quando non arriva il cambiamento? E quando la nostra vita, quando usciamo fuori, pensiamo che nessuno, non dobbiamo rendere a nessuno conto di quello che facciamo. Settimana scorsa stavo in treno e leggevo un libro di MacArthur e mi ha colpito proprio una testimonianza che ho letto. Non so in quale periodo nella sua chiesa si converte uno gay. E MacArthur inizia con questo ragazzo un periodo di discepolato. Ogni 15 giorni doveva incontrare questo ragazzo. E questo, una delle prime volte, va dal pastore John e gli dice: pastore John, io non riesco proprio a non peccare, sono caduto ancora in quei peccati che facevo prima. E anche con la mente, non solo con il corpo, ma anche con la mente, io continuo a fare quei pensieri peccaminosi di prima. Questa è la prima volta. Dopo 15 giorni la stessa cosa, non so quanto è durata. A un certo punto MacArthur gli dà un quaderno e gli dice: scrivi sul quaderno quando pecchi e quando sei tentato a peccare. Questo ragazzo va via, torna dopo 15 giorni e dà il quaderno a MacArthur. MacArthur apre il quaderno è bianco. E gli dice: ma ti ho detto di fare questo compito, come mai non hai fatto il compito? Dice: pastore, io il compito l'ho fatto, ma solo all'idea che dovevo venire da lei a dirgli quanto io stavo peccando, con chi e tutto qua, io mi vergognavo e sono stato molto più attento a non peccare. Noi abbiamo un Dio che ci guarda minuto per minuto, abbiamo a chi dobbiamo rendere conto, non a degli uomini, ma direttamente a Dio. Perciò, caro credente, impegniamoci intenzionalmente a mettere in pratica la parola di Dio. Abbiamo concluso, ma volevo chiudere con questo versetto del Salmo 37:3. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, anche oggi ci hai fatto aprire la tua parola e ci hai mostrato ancora questo specchio, Signore, che riflette le nostre vite. Come dice Giacomo, ci guardiamo nella tua parola, ci specchiamo e vediamo che quella faccia deve essere modellata a Cristo, quanti cambiamenti, Signore, ci devono essere nelle nostre vite. A volte pensiamo di essere delle persone fedeli perché rispettiamo, magari siamo onesti con le tasse, magari siamo onesti in alcune parti della nostra vita. E invece, Signore, siamo disonesti, siamo sleali quando pecchiamo. La tua parola ci dice che quando non si ascolta quello che tu dici, noi siamo degli infedeli. Abbiamo la grazia oggi e ti ringraziamo per la grazia, ma aiutaci a essere dei servitori fedeli, quei servitori che ti onorano, che possano portare fuori, Signore, da qui la tua parola, possono impegnarsi intenzionalmente a metterla in pratica, Signore. Chiedo perdono per ogni mia mancanza, Padre, e ti chiedo la tua guida, che tu possa trasformarmi sempre di più a tuo figlio. E la mia preghiera è anche per tutta la comunità di Predazzo, per questa chiesa, anche per i nostri ospiti di oggi, che tu possa cambiare le nostre vite per rappresentare Cristo nel mondo sempre di più, Signore. Nel nome di Gesù ti chiediamo tutto ciò. Amen. Amen.